E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore e teologo Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
Allora, i giornali sono ancora pieni di servizi, di articoli relativi alla prossima elezione del Presidente della Repubblica, ma di questo tema parleremo in modo più particolareggiato con Giuseppe Lumia, che avremo tra una mezz'oretta circa in linea telefonica. Con Pavel Gajewski invece prendiamo in considerazione un argomento che emerge, verrebbe da dire, quasi in maniera ciclica. E si tratta, diciamo, di pagine poco lusinghiere per tutti i cristiani, in particolare qui ci si sofferma sulla Chiesa Cattolica. Si legge: indagine sulla pedofilia a Monaco, Ratzinger non agì in 4 casi. Ora, in particolare, i giornali si soffermano sulle presunte responsabilità del Papa Emerito, anche se francamente per me il problema non è tanto Ratzinger, ma insomma ci sono delle strategie politiche anche all'interno del mondo cattolico, e qualcuno appunto segnala che possa essere un'arma anche nella lotta tra i liberal e i conservatori all'interno del mondo cattolico. Io invece vorrei chiedere a Pavel Gajewski, che è stato anche in gioventù sacerdote cattolico, poi ha fatto una scelta diversa, adesso è pastore valdese, ma insomma, quando tu vedi queste inchieste, ora questa volta viene dalla Bavaria, l'arcivescovo della città di Monaco dice: mi scuso, mi vergogno, sappiamo da anni che gli abusi sessuali nella Chiesa non sono stati presi sul serio, che i colpevoli spesso non sono stati perseguiti nel modo giusto, che i responsabili della Chiesa hanno guardato dall'altra parte. Questo che parla è Reinhard Marx, 68 anni, che è intervenuto dopo la pubblicazione del rapporto. Mi scuso, sono scosso e mi vergogno. Lui ha tentato anche di dimettersi, il Papa ha respinto le sue dimissioni. E insomma, lui, Marx, appunto, parlava di una catastrofe, dello scacco istituzionale e sistemico di una Chiesa, tra virgolette, giunta a un punto morto. Parole veramente dure e di autoaccusa per certi aspetti. Pavel Gajewski, un tuo commento?
Sì, volentieri, perché il cardinale Reinhard Marx è uno dei personaggi, direi, più eminenti di tutta la Chiesa Cattolica tedesca, e non solo è considerato progressista, ma è anche un intellettuale, credente, uomo di larghe vedute. Difficile non sottoscrivere le sue parole. Forse io smorzerei un pochino il pessimismo che si cela dietro queste parole. Io ho l'impressione che siamo di fronte ad una grande purificazione della memoria, e non solo della memoria, perché molte vittime di questi abusi ovviamente sono in mezzo a noi, sono persone adulte, spesso comunque con qualche cicatrice interiore, con qualche problema forse non superato fino in fondo. E con questo io vorrei dire che la pedofilia credo che sia una delle cose più gravi, uno dei reati penali anche più gravi, senza soltanto parlare delle discipline interne delle chiese o delle altre organizzazioni ecclesiastiche. Per me i bambini e le bambine hanno il pieno diritto alla tutela della loro integrità fisica e psichica, e sono anche dell'avviso che qualunque attentato al bambino o bambina deve essere veramente punito con severità che una trasgressione così grave merita. Però ripeto, il rapporto che è stato pubblicato riguarda tutto ciò che è successo dal 1945 fino al 2019, e in effetti è un'epoca in cui la Chiesa Cattolica è cambiata, sono cambiati alcuni paradigmi teologici, alcuni paradigmi anche di governo della Chiesa. Questo non lo dico per giustificare nessuno, ma credo che in questo caso il cardinale Marx abbia ragione, è un punto di svolta penso nessuno di noi sia in grado di dire dove porterà questa svolta, cosa succederà adesso nella Chiesa Cattolica in Germania, ma non solo, però sono sicuro che è un punto di svolta.
Allora, si dovrebbe fare qualcosa del genere, ma usiamo il condizionale, anche in Italia ci sono però delle resistenze nella conferenza episcopale italiana,
anche in Polonia è della stessa cosa.
Allora,
Pavel, ti chiederei
naturalmente la pedofilia è un cancro che insomma non ha frontiere, insomma è emerso nel mondo laico e in altre comunità cristiane, però sembrerebbe quasi, almeno dalle notizie che arrivano dai giornali, che la Chiesa Cattolica è stata particolarmente esposta a questa difficoltà, a questo problema. Ripeto, non è un problema solo in ambito cattolico, ma c'è qualche elemento problematico in più nella famiglia cattolica? Lo chiedo a te, che appunto forse conosci più da vicino l'esperienza.
È un problema culturale che va superato, perché per quanto riguarda proprio la posizione del clero cattolico, ripeto, questo modello adesso sta cambiando, ma ancora molte persone più anziane percepiscono il clero, cioè i preti, i vescovi, come veramente figure semidivine. Allora qualunque problema si risolve in casa senza coinvolgere le autorità secolari. Questa è anche una delle accuse rivolte a Josef Ratzinger, che avrebbe in qualche modo coperto 4 di queste situazioni. E questa cultura, ripeto, che vuole vedere nei ministri di culto persone semidivine, alter Christus, questo è anche il linguaggio che fino a poco tempo fa veniva usato, ecco, di fatto costringe le autorità ecclesiastiche perché la svolta è avvenuta soltanto pochi anni fa, e costringeva anche le stesse autorità ecclesiastiche a gestire questi problemi in casa, quindi le vittime venivano magari anche risarcite, qualche volta in maniera molto molto generosa, si facilitava magari percorsi di studio, inserimenti lavorativi, però ovviamente spesso, anzi quasi sempre, i colpevoli di questi reati venivano o trasferiti o puniti con le sanzioni interne.
Tra l'altro, trasferiti spostava il problema altrove, non era
il problema altrove. Qualche rara volta si faceva ricorso ad una sorta di isolamento in un monastero, diciamo, qualche mese o qualche anno di esercizi spirituali, diciamo così. Però tutto questo, ripeto, si giocava all'interno dell'ordinamento della Chiesa Cattolica senza coinvolgere le autorità.
Qualcosa sta cambiando. Mi sembra di capire che forse questo è il tema diciamo più positivo di tutta la vicenda. Io direi, ci ascoltiamo di Neck una bella canzone, Se non ami, poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso tutto quello che fai. Grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere.
se non ami, non ti ami, non ci sei. Sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Amore, noi non siamo niente mai.
Una bella canzone di Neck, Se non ami, che è una canzone praticamente quasi evangelica, è proprio, c'è un riferimento
che si lega molto al tema di cui stavate parlando.
Assolutamente, assolutamente. Allora, ricordo che siamo in compagnia del teologo Pavel Gajewski e abbiamo parlato finora, insomma, dello scandalo della pedofilia presente nella Chiesa cattolica, ma io, insomma, vogliamo evitare operazioni di sciacallaggio, tra virgolette, perché sono situazioni tristissime presenti in, insomma, in tante situazioni trasversali, però certo che nella comunità cattolica si è agganciato a un problema ulteriore, forse appunto della concezione, come diceva prima Pavel Gajewski, del sacerdote come essere speciale, tra virgolette, quindi un senso di impunità maggiore. Non so se è corretto metterla in questi termini, Pavel.
Poi diciamo che
sì, correttissimo, hai riassunto perfettamente il mio pensiero.
Allora, Claudio, un'ultima battuta e poi lasciamo l'argomento perché ce ne sono tanti altri.
Forse, Pavel, diciamo che il cambiamento proprio della società alla fine ha spinto molto, perché quello che mi viene di pensare è che queste coperture comunque anche dall'alto, al di là anche di questo tema che hai specificato bene, insomma, sono state evidenti, e poi la società però con i diritti, con tutto,
quindi,
ha cambiato.
Se questo senso si inseriva nel contesto generale della società, che era molto sin troppo tollerante, tra virgolette, mi pare una, come dire, un'osservazione interessante questa.
Ma forse la società, se permettete, era più che altro ignorante, nel senso vero e proprio del termine, ignorante del problema.
Ma forse si sapeva, ma a bassa voce si raccontavano certe cose.
Esattamente.
Vabbè, torneremo naturalmente a parlare di questi argomenti, perché insomma è giusto fare anche una riflessione autocritica come cristiani, intendo dire. Allora, altri argomenti, anche questi importanti, interessanti. Bill Gates, i timori e la profezia, prepariamoci a virus più letali. Ecco, e io ho anche la testimonianza di un credente evangelico, il quale dice: ma questo signore cosa ne sa? Non è che sia lui, in qualche modo, e i suoi amici, tra virgolette, a preparare questa roba? Allora, mettiamo da parte il più cupo complottismo, mettiamolo da parte. Però, ecco, questi timori, questa, tra virgolette, profezia, come la vedi, Pavel?
Per me Bill Gates non è un, diciamo, personaggio autorevole in materia di malattie infettive. Se parliamo delle cose letali, noi abbiamo già in corso e da diversi anni una, non so se definirla pandemia, perché non è che colpisca molto in Italia, ma altrove sì, cioè la fame. Le persone che muoiono di fame, anche ai tempi del Covid, sono, il numero è nettamente superiore rispetto alle persone positive al Covid. Oggi si parla di circa 160 milioni di persone che vivono in situazioni di totale insufficienza, insicurezza alimentare, denutrizione, è un numero che veramente deve far paura, letteralmente.
Quindi tu ci dici che, nonostante Bill Gates sia un filantropo, forse però il fatto stesso che ci siano dei super ricchi come lui è un problema di ordine etico?
Sì, un dato che ho trovato per caso su internet, che Bill Gates è tra le 10 persone più ricche del mondo e nel corso dell'anno scorso, sommando l'aumento della loro ricchezza personale, arriviamo ad una cifra veramente enorme di 413 miliardi di dollari. Queste 10 persone sono riuscite a generare proprio un guadagno per loro in quelle proporzioni, che sono cifre che basterebbero per risolvere sicuramente il problema dell'insicurezza alimentare. L'altra pandemia, per così dire, che colpisce invece anche in Italia è la sono le spese militari, ormai stanno superando il limite di non solo della pura ragione, ma secondo me anche limiti etici,
anche se poi qui a volte ci sono delle ambiguità, perché da una parte si chiede che le spese militari siano contenute, dall'altra si vuole l'esercito europeo, e insomma a volte non è così
semplice. Ci sono molte contraddizioni. Io non nascondo il mio pacifismo veramente radicale, ma comunque ripeto, bisognerebbe abbassare questa spesa e spostarla.
Senti, a proposito di ricchi, abbiamo parlato di Bill Gates, ce n'è un altro, Bezos, che è il proprietario di Amazon. E allora si legge sul Corriere della Sera quest'oggi la sfida di Bezos: giovani in eterno, 3 miliardi di dollari per vivere 50 anni di più. Altos Labs punta sulle staminali. C'è una foto di Bezos che 58 anni, che ha augurato buon 2022 al mondo, con lui la sua nuova compagna Laura Sanchez, 52 anni, ne dimostra la metà, per la verità, no?
Questa notizia potrebbe dare un grande sviluppo a Berlusconi presidente.
No, non mi trascinare, Claudio, non ci trascinare in questa cosa.
La prova.
Vabbè. Allora, però ecco, al di là di Bezos, questo mito dell'eterna giovinezza ci accompagna da sempre, no? In fondo, anche nella Genesi, no? Quando il serpente dice: ma voi sarete come Dio, no? E insomma, questa è la tentazione di sempre.
Sentiamo il pacifista Paolo Gajewski che ne pensa.
No, comunque il testo di Genesi è un testo veramente bellissimo, perché gli occhi di Adamo ed Eva si aprono e scoprono due cose sostanzialmente: che sono nudi e che sono mortali. E nell'esegesi ebraica di questo brano si parla quasi di un salto di qualità. Infatti sono in un certo senso come Dio, cioè vedono le cose come le vede Dio. Però il messaggio dell'intera Bibbia, per cominciare dal primo libro, appunto Bereshit, è molto rassicurante. Cioè la morte fisica, per così dire, la morte del corpo fisico non è un problema, perché poi, come ci spiegherà l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, uno dei miei testi biblici preferiti, capitolo 15, parlando della risurrezione, parlerà della trasformazione, cioè appunto dal corpo fisico materiale al corpo spirituale. Io credo che questo è il messaggio che noi cristiani dobbiamo in qualche modo rilanciare, cioè veramente possiamo creare, e ne abbiamo già direi, un potente antidoto contro la paura della morte, piuttosto. Che poi uno possa vivere 50 anni in più è una questione personale, perché credo che comunque un'operazione di questo genere, conoscendo Jeff Bezos, avrà un suo costo non indifferente.
3 miliardi per partire.
50 anni più, 50 anni meno, io penso che ciò che conta veramente è la qualità della vita, la qualità relazionale della vita.
E a proposito di qualità,
la sua lunghezza.
Pavel, a proposito di qualità, concludiamo con una dichiarazione di un calciatore, Olivier Giroud, attaccante rossonero, che è una persona molto religiosa. Lui dice: dunque, non sono ancora andato in chiesa a Milano perché con questo Covid è meglio evitare luoghi affollati, ma tutte le settimane faccio un incontro a distanza con il mio pastore di Londra, studiamo la Bibbia, per me è aria fresca, ho bisogno di nutrirmi con queste parole. Sono un cristiano evangelico, la fede è il mio motore, mi aiuta nelle decisioni importanti, come quando ero vicino all'Inter, ma poi ho capito che nel mio destino ci sarebbe stato il Milan. Vabbè, a parte il discorso Milan-Inter, che potrebbe essere, vabbè, cosa c'era nell'Inter non andava, ma lasciamo perdere. Però ecco,
no, sul discorso calcistico mi astengo, ecco, perché infatti, non mi sento infatti, competente, vabbè. Tra Bibbia e calcio.
Però
ci sono altri
questa cosa qui, che la fede è il mio motore, mi aiuta nelle decisioni, aria fresca, ho bisogno di mettermi, di nutrirmi con queste parole, una bella frase che forse magari per qualcuno questo, potrà apparire ovvia.
Questo
ma
ci fa capire che comunque la fede, la Bibbia è qualcosa per tutti, non è che i calciatori, no? A volte pensiamo, no Pavel?
Sì, c'è una talvolta falsa convinzione che solo pastori, teologi sono in grado di interpretare correttamente i testi della Bibbia. Non è assolutamente vero, perché io penso che prima di iniziare un'esegesi solida, scientifica, basata magari sul metodo storico critico, ognuno di noi, che io penso che la maggior parte degli evangelici almeno per qualche minuto al giorno prende in mano un calendario, un lezionario con i versetti biblici o la Bibbia. Ecco, la domanda è capire che cosa questa parola dice a me in questo momento della mia vita. E qui concordo naturalmente, perché anche la stessa parola, lo stesso racconto evangelico può assumere diversi significati a seconda della situazione in cui vivo, a seconda dei problemi che affronto. Quindi il mio auspicio è che questa prassi di nutrirsi della parola di Dio, ripeto, rispondendo alla domanda alla quale tutti possiamo rispondere, a prescindere dalle nostre conoscenze delle lingue bibliche, delle teologie. Ecco, che cosa questa parola dice a me oggi, in questo preciso momento della mia vita?
Poi uno di questi giorni chiederemo a Giroud come ha fatto a capire che il Milan era la decisione giusta anziché l'Inter. Vabbè, a parte
ecco, infatti, ma qui mi astengo assolutamente da qualunque
una battuta.
Commento.
Grazie allora Pavel Gajewski, teologo grazie evangelico, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, alla prossima. Grazie mille.
Buon proseguimento.
Grazie.